You have 5 new messages.
Hey, Carl, it's Jen from Finance. Could you submit your expenses this week?
Hey, Carl, happy Friday. It's Jen, Finance. Just need those receipts today.
Me again, Carl. Really need those receipts, like last week. Please just tell me where they are. Are you by your desk right now?
Finance teams, you shouldn't be chasing down Carl or anyone else. With Ramp, expenses are sent with a text and reminders happen automatically. Switch your business to ramp.com today and love finance again.
You have 5 new messages.
Hey, Carl, it's Jen from Finance. Could you submit your expenses this week?
Hey, Carl, happy Friday. It's Jen, Finance. Just need those receipts today.
Me again, Carl. Really need those receipts, like last week. Please just tell me where they are. Are you by your desk right now?
Finance teams, you shouldn't be chasing down Carl or anyone else. With Ramp, expenses are sent with a text and reminders happen automatically. Switch your business to ramp.com today and love finance again.
Hey, Drew and Jonathan Scott here. Build a customized renter's policy with American Family Insurance so you can protect your tandem bike on the go. Thief! Oh, he is struggling with that two-seater. Life's better when you're under American Family's roof. Insure carefully, dream fearlessly. Get a quote and find an agent at amfam.com.
Some exclusions may apply. Products not available in every state. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating companies. 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
In questo episodio del Mondo della Fantascienza, Gabriella Cordone-Lisiero, Marcello Rossi e K ci parleranno di L'Alternativa, 20° episodio della prima stagione di Star Trek, podcast realizzato in collaborazione con il canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Lunga vita e prosperità e, soprattutto, buon ascolto!
Data astrale 3087.6. In orbita standard attorno ad un pianeta inesplorato, la USS Enterprise si prepara a completare la sua indagine, quando l'astronave viene violentemente scossa 2 volte da un'inquietante onda d'urto, un'onda d'urto che scuote l'intera galassia quasi come se l'universo fosse sul punto di cessare di esistere. E in seguito a ciò un uomo appare sulla superficie del pianeta, dove pochi istanti prima non c'era vita, dando così il via ad una serie di enigmi. Gabriella, Marcello, bentrovati per un episodio tra i più strani della serie. Non anticipiamo nulla, ma preparatevi a qualcosa di strano e di difficile. Perché?
Sì. Sospendo il mio giudizio fino alla fine perché non voglio influenzare chi sta per guardare.
Effettivamente, appunto, è un episodio che ha avuto un processo di scrittura molto travagliato, poi lo racconteremo meglio, ed è insolito per Star Trek. Se vogliamo, il primo episodio un po' fuori dagli schemi o dalla qualità, insomma, dal tipo di Star Trek che incontriamo nella prima stagione. Cioè, fino adesso nessun episodio era stato così. Questo, appunto, esce un po'. E a me, comunque, io amo Star Trek, la serie classica, perché in ogni episodio trovo sempre qualcosa di interessante, per cui, insomma, non lo salterei. Però, appunto...
saltare un episodio mai, quello mai, bisogna sempre vederlo e poi eventualmente decidere se piace o meno.
E così facciamo noi, un po' complicato, ma qualcosa di interessante, almeno c'è, nel senso, come dicevi prima, e le buone intenzioni ci sono, perché poteva essere un ottimo
la premessa fatto. Fantascientifica è un'ottima premessa, tra l'altro una premessa, insomma, che ricorre spesso nella fantascienza, e per cui però come sempre poi quello che conta è come viene sviluppata.
Non roviniamo nulla, ma questo episodio partì subito male, già dalla scelta del protagonista. Doveva essere John Barrymore il protagonista, non dico il nemico, però il personaggio che ci sarà in questo episodio, che poi quando lesse il copione, no, io questa cosa qui non la voglio fare, chiamarono Robert Brown all'improvviso, che disse no, guarda, io questa cosa neanch'io la voglio fare, poi lo convinsero, si dice, dandogli lo stesso compenso di William Shatner.
Così gli hanno promesso.
Che tra l'altro,
quella raccontiamo meglio.
Che tra l'altro sì. John Barrymore venne denunciato al sindacato e dovette anche pagare $1,500 di penale per non aver partecipato all'episodio. Un episodio, speriamo, cosa abbiamo fatto al nostro pubblico? Gli abbiamo fatto crescere la voglia di vederlo o saranno andati via?
No, ha detto bene Gabriele, non ci scatta mai un episodio, ma di nessuna serie. Se io guardo una serie, prima lo guardo e poi lo commento, insomma.
Allora, ce lo guardiamo tutti insieme, sperando che ci sia ancora qualcuno poi che ci guarda dopo l'episodio. Non andate via, mi raccomando. A dopo. Ai ai ai, che trama intricata, che trama intricata, io non me lo ricordavo.
Posso
molto
confessarlo, è proprio l'episodio per me più brutto di tutto Star Trek.
Verboso, complicato, intricato, anche se alcuni contenuti scientifici di partenza e psicologici non sono male, sempre per tornare, Marcello, a quello che dicevi, che qualcosa c'è sempre in Star Trek, questo personaggio di Lazarus un po' antipatico, allora, forse anche l'attore un po' antipatico.
Quello però, appunto, come ho detto, è stato, adesso la raccontiamo meglio questa storia, sì. Appunto, quando il Barrymore ha letto il copione, era già il primo giorno di riprese, cioè nel primo giorno di riprese lui non doveva fare nessuna scena, era venuto a fare solo i test, quelli per il costume, no? E ha letto il copione e ha visto che era un gran macello e ha detto no, io non, questa roba non la faccio. E ha dato, se n'è andato, si è reso proprio irreperibile, ma è un comportamento molto scorretto questa cosa, nel senso che un attore non è che può, lui aveva preso un impegno contrattuale, tant'è che poi appunto fu denunciato e fu costretto a pagare, fu costretto, gli fu sanzionata una multa, hai detto prima, di $1,500, esatto, e sei mesi di impossibilità di recitare. Allora, credo, anche qui non è difficile trovare fonti certe, che poi questa pena, fra virgolette, fu sospesa, perché lui poi ha partecipato ad altre serie TV nei sei mesi successivi. Però in ogni caso fu riconosciuto che aveva torto marcio, aveva firmato un contratto. E lui
tra i giudici c'era pure Riccardo Montalbana, avevo letto da qualche parte.
Quindi lui doveva, tra l'altro poi lui è rimasto coinvolto anche in diversi altri scandali, è stato arrestato due volte per possesso di sostanze stupefacenti, insomma era comunque un personaggio.
E la figlia ne è stata una buona erede, diciamo. La figlia.
Chiamarono in sostituzione Brown,
Robert Brown,
e il quale praticamente viveva, tipo, era un attore che aveva recitato con William Shatner in un film, sia Colossus, e fu Shatner a dire guarda che secondo me lui può sostituirlo, e Roddenberry lo chiamò ovviamente in fretta e furia, e lui abitava tipo a un paio d'ore da Los Angeles, per cui gli disse guarda, ti prego, vieni qua per favore, c'è una cosa importantissima, una parte che vogliamo darti, ti troviamo noi l'alloggio per dormire, per cui lui veramente dal pranzo alla sera arrivò arrivò lì sul set e Roddenberry gli disse, lo doveva convincere a tutti i costi, gli disse guarda, da contratto non c'è nessun attore che può prendere più di quello che guadagna Shatner, però se tu non dici nulla a Shatner, se non dici niente, io ti darò lo stesso che prende Shatner. E gli diede già subito lì per lì dei contanti, proprio perché era disperato Roddenberry, ma tutta la produzione era disperata, perché loro avevano già girato la prima giornata e la mattina dopo avevano la seconda giornata di riprese. Sapete, un episodio si girava in 6-7 giornate e guai a sforare, anzi quando arrivavano a 7 era già tanto, e la mattina dopo avevano già il secondo giorno di riprese in cui lui doveva esserci. Quindi questo poveretto, che pure ha letto la sceneggiatura e non ci ha capito niente manco lui, si è ritrovato catapultato sul set dalla sera alla mattina. Insomma, fortunatamente il costume gli stava, perché aveva più o meno la stessa corporatura, però è ovvio che poi senza nessuna prova un po' la performance, la recitazione ne risente, insomma, è inevitabile. Questo unito poi a una sceneggiatura già di per sé confusa, ma allora innanzitutto, per spezzare una lancia a favore di Star Trek, questo è il Trek Files numero 20 che facciamo, e io invito a trovare altre serie che abbiano i primi 19 episodi che sono belli e il primo episodio meno riuscito o comunque brutto lo trovi al 20° posto, insomma, non me ne vengono in mente. Quando c'è una produzione settimanale è inevitabile che qualche cosa venga meno bene. E niente, per cui il problema qual è stato? Che ci fossero dei problemi di sceneggiatura, se ne erano resi conto tutti nella produzione, solo che non avevano proprio la possibilità, cioè loro avrebbero voluto abortire questo episodio e passare scartare un altro e passare alla sceneggiatura successiva, ma non ce n'era nessun'altra pronta. Cioè ormai, come abbiamo visto nell'evoluzione, no? Il bello del guardare la serie in ordine di produzione è anche questo, che seguendo quello che succedeva dietro le quinte, ormai erano agli sgoccioli, non avevano più nessuna sceneggiatura pronta. Abbiamo già visto come in Licenza di sbarco Roddenberry la dovette riscrivere mentre la giravano, quindi non avevano più tutto il vantaggio che si erano accumulato all'inizio, ormai che la serie andava in onda regolarmente, un episodio a settimana, l'avevano perso, per cui sono stati costretti, cioè l'alternativa, quindi fermare la produzione per aspettare che arrivasse un'altra sceneggiatura, sarebbe stata più costosa ancora. Dovevano per forza andare avanti con quello che c'avevano e hanno cercato di tirar fuori il meglio da una sceneggiatura comunque appunto complicata e uscita male in origine, ecco.
Io voglio
sì, perché l'idea era anche bella, voglio dire, di questo universo alternativo, materia antimateria, scientificamente ci sta anche, era abbastanza tosta come cosa di fantascienza. Certo, poi si sono persi proprio nella scrittura, nella performance, nella regia, un po' in tutto.
Anche perché queste esplosioni poi diventano qualcosa che arrivano fino alla flotta stellare, quindi diventa un problema di tutto l'universo, che poi finisce in niente, quindi con questo salvataggio di Kirk, che non si capisce poi come possa aver salvato uno e non l'altro, insomma è una cosa molto strana. Questo
sì, hanno fatto... hanno creato un bel concetto, ma l'hanno proprio sciupato con poi i dettagli della storia. Cioè anche soltanto il fatto che ci fosse questa navicella, che dovevano entrare tutti e due nella stessa navicella. Non ha il sapore del portale che abbiamo visto per esempio nel Guardiano del Sempre, quindi non ha proprio... È una macchinetta lì, è una cosa, anche dal punto di vista proprio scenico, sbagliato, insomma.
Sì, mi chiedo anche come Kirk possa non aver annichilito entrambi gli universi, quando non riusciamo. Però
l'altro.
Il mio obiettivo è cercare di tirar fuori da Gabriella qualcosa di buono in questo episodio. E allora vado
con
ad allargare.
È difficilissimo, guarda.
Vado ad allargare i miei orizzonti. Veramente, con questo, dove va a prendere queste cose? Con La Magnificenza del Re abbiamo introdotto Shakespeare, che sarà ricorrente il bardo negli episodi di Star Trek. Qui c'è una rappresentazione però alla Shakespeare, il lato buono e il lato oscuro. Questo è quello che ti voglio. Quindi qualcosa di buono c'è. Abbiamo un Lazzaro psicotico, paranoico, mentre un altro Lazarus che è un buono. Quindi questa rappresentazione molto da Shakespeare c'è.
Sì, però
Accettamela
vuoi
questa cosa.
mettere con, sì, ma vuoi mettere con l'episodio in cui i due Kirk, sì, appunto, separati, uno da una parte, uno il buono e l'altro il cattivo, cioè c'è modo e modo di raccontare. Ripeto, l'idea non era male, il concetto proprio di base del fatto che esistessero due universi, che lo sbilanciamento anche dato da un uomo solo, da un essere soltanto, singolo, potesse mettere in pericolo entrambi gli universi e che l'unico modo era quello di, per salvare capre e cavoli, era quello di mettere, bloccare lui, il buono e il cattivo in una lotta perenne. L'idea non è male, ma certo la realizzazione non ha dato peso a questa bella idea, insomma,
Il
non
mio
l'ha resa
Shakespeare non
bene.
ha funzionato, il mio Shakespeare non ha
No,
funzionato
no,
con
no.
Gabriella. Però sentiamo parlare di antimateria, forse per la prima volta. Non mi ricordo di averla sentito parlare di un
Non so
universo
se
parallelo composto da antimateria più che di antimateria.
quello sì, anche perché i motori a curvatura
Sì,
sappiamo che
sì.
vanno con materia e antimateria.
Un
Però
antiuniverso, un antiuniverso,
è
diciamo.
chiaro che il concetto è appunto, come dice Gabriele, è intrigante, no? Noi sappiamo che c'è la materia dove hai formata da atomi con i protoni che hanno carica positiva e gli elettroni hanno carica negativa. Uno viene quasi istintivo a dire che chissà se c'è un universo dove invece i protoni hanno carica negativa e gli elettroni hanno carica positiva, quindi appunto antimateria, antiuniverso, è quasi una deduzione scontata,
Una
insomma.
veggenza anche di Roddenberry, perché poi in linea teorica l'esistenza di un antiuniverso è contemplata, in teoria. Quindi
Sì,
era un po' veggente.
senz'altro appunto erano tutte idee alla quale Roddenberry attingeva, insomma, molto, molto ardite, che Roddenberry e gli sceneggiatori che lavoravano con lui rielaboravano. La cosa, diciamo, l'aggiunta in questo caso è un po' quella, anche se in questo caso non è l'universo dello specchio, che un antiuniverso ha per ogni personaggio un antipersonaggio. In questo caso, appunto, abbiamo il doppio Lazarus. Tra l'altro, appunto, sempre nei carteggi della produzione si preoccupavano di questa cosa. Loro dicevano: ma noi abbiamo già fatto un episodio dove c'è il Kirk buono e il Kirk cattivo. Abbiamo fatto pure l'episodio, quello gli androidi del dottor Corby, dove un'altra volta c'è un Kirk vero e un Kirk falso. Ma facciamo un altro episodio con un duplicato, essenzialmente con un personaggio duplicato. E la risposta era: ok, ma non abbiamo altro a disposizione, le altre sceneggiature. Tra l'altro, doveva esserci anche una storia di amore, d'amore, insomma, tra Lazarus e quella scienziata di colore che vediamo a bordo dell'Enterprise, che forse avrebbe migliorato un po' la scrittura dell'episodio, forse l'avrebbe reso un po' più lineare, però fu abbandonata perché contemporaneamente stavano sviluppando anche l'episodio con Khan, Spazio
Spazio
Profondo,
profondo.
nel quale pure c'era Khan che faceva innamorare, in quel caso Marla, e lei lo aiutava poi a sabotare l'Enterprise, e quindi era lo stesso copione. Infatti c'è Roddenberry che scrive: ragazzi, ma non è possibile che ogni donna che cade ai piedi di un uomo poi fa le
Fine.
follie, insomma, dice, può capitare, però non è che può capitare a tutte quante, insomma. Per cui, se vogliamo, la sceneggiatura, che già di per sé era convoluta e complicata, è stata anche modificata perché erano temi che stavano già trattando in altri episodi, che non è mai una cosa che aiuta, insomma, nello sviluppo di una storia, dover, come dire, segar via dei pezzi. E alla fine è uscito male, insomma, c'è
Sì,
poco da
esatto,
dire.
senza.
Però Gabriella, va bene, ce l'ha come il suo peggiore episodio della serie classica.
C'è sempre un primo e un ultimo alla fine.
In genere credo che il peggiore, insomma, nelle classifiche così classiche dei fan di Star Trek sia il cervello di Spock della stagione.
Per me personalmente non ce lo guardano poi, non ci guardano il Trek Quiet. Sì,
tanto è voglia, prima che arriviamo alla terza,
sono dimenticati.
Per me personalmente, grandine fuoco e neve, non batte nessuno.
Ma la cosa è che anche i dialoghi sono difficili da seguire. Io immagino già le traduzioni difficoltose di in italiano, figuriamoci di dialoghi di una certa, già di per sé difficoltà. Per chi li faceva sul copione originale, figuriamoci poi quello. Però qualche elemento interessante, un po' come vediamo i cristalli di dilitio, anche se anche qui la sicurezza sembra che fa una figura barbina. E poi questo che se ne va in giro tranquillamente, è un pericolo per l'universo, ma se ne va in giro tranquillamente per l'astronave senza... C'è qualcosa che non torna effettivamente in questo episodio.
Sì, tra l'altro ci sono delle scene anche troppo lunghe, secondo me, probabilmente anche date dal fatto che la sceneggiatura è stata riscritta varie volte, sono stati tolti elementi, però ci sono anche delle ripetizioni, cioè questo suo vagare per tutta l'astronave, poi vaga anche il suo doppio, l'universo che ogni tanto si dà una mossa così, e quindi ci sono questi scossoni. È un po', anche dal punto di vista registico proprio, è un po' noioso, tra virgolette. Non aiuta, ecco, non aiuta.
No, questo però non mi ha impedito di recuperare qualche immagine interessante dell'episodio. Questa è una immagine promozionale, appunto. E qui abbiamo delle immagini di backstage, ovviamente senza che fosse applicato il filtro in negativo, no, che applicavano per far vedere questa lotta, con due stuntmen che si scontravano in questo set, che alla fine era semplicemente una stanza in cui avevano messo appunto delle luci e il fumo sotto, e qui invece William Shatner, sempre nello stesso set, che entra in questo corridoio, in questo limbo tra i due universi. Questa è una scena tagliata in cui lui, appunto, dopo che era caduto dalle rocce, che tra l'altro le riprese, gli esterni erano sempre girati lì a Basket Rock, dove hanno girato un sacco di esterni di Star Trek, lui dopo che era caduto in infermeria miracolosamente stava di nuovo bene, ma perché questo era l'altro Lazarus, ma ovviamente il pubblico ancora non lo sapeva, per cui c'erano Kirk e McCoy che si stupivano che lui era di nuovo in forma, e poi abbiamo appunto il rifacimento del pianeta in versione rimasterizzata. Tra l'altro questo è l'unico episodio che presenta l'Enterprise che spara sul pianeta da questa angolazione, in questa prospettiva, cioè in genere la vediamo sempre lateralmente perché è in orbita e spara sul pianeta, insomma, da sotto, no? Dall'alto al basso. Invece per questo episodio hanno adottato questa angolazione diversa, e non si vedrà questa scena qui, questo effetto speciale non si vedrà poi mai più in tutta la serie, e chiaramente quando poi l'hanno rimasterizzato l'hanno aggiustato un po' l'angolo, perché in quello originale era troppo puntata verso il pianeta, non risulta più in orbita una nave che sta messa così, invece qui hanno fatto una via di mezzo, insomma, l'hanno sistemato.
Prima di concludere, possiamo almeno dare un merito all'episodio, che c'è stato parecchio coraggio nel fare una storia del genere, che forse volevano creare qualcosa di fantascientifico importante, e poi a volte puoi farcela, puoi non farcela. Questo me lo concedete?
Te lo concediamo.
Sì, sicuramente, anche perché questo episodio più di altri soffre della mancanza di effetti speciali un po' coinvolgenti, nel senso si vede che sono per carità, per l'epoca, bellissimi, tutto quello che vuoi, però chiaramente più di tanto non riescono a rendere l'idea dell'universo alternativo e delle forze che i due universi, quando si scontrano, creano. Anche quello, però hanno osato, sì.
Marcello, Gabriella, appuntamento al prossimo Trek Files. Guardatevi l'alternativa. Ciao, ciao a tutti.
Avete ascoltato Il Mondo della Fantascienza, un podcast originale di Il Mondo della Fantascienza. Da un'idea di Antonio Palazzo, in collaborazione con Fantascientificast e Latitudine Zero Medien Fabric. Ha condotto in studio K. Post produzione, Gismar Bome e Alessio Tannassi. Potete seguire tutti i programmi di Il Mondo della Fantascienza sul canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Il podcast non intende infrangere alcun copyright e i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori ed opera senza alcun scopo di lucro.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Sally from finance loves fly fishing. She used to spend her weekend surrounded by receipts. Then she switched her company to Ramp. Now, spend is all under control, all in one place. Her team submits their expenses with a text, and she can close the books without all the busy work. So Sally's weekends are all her own, surrounded by fish, not receipts. Switch your business to ramp.com and love finance again. You've done it again, finance teams. You closed the books, and it went fine. Sure, some expenses were missing receipts, but that's fine. Stayed late to process invoices by hand. It's all fine. But don't you deserve better than fine? With Ramp, expenses are submitted with a text, invoices are coded automatically, and everything is connected to your accounting system so you can close the books without all the busy work. Switch your business to ramp.com and love finance again.
Hey, Drew and Jonathan Scott here. Build a customized renter's policy with American Family Insurance. So you can protect your tandem bike on the go.
Thief!
Oh, he is struggling with that two-seater. Life's better when you're under American Family's roof. Insure carefully, dream fearlessly. Get a quote and find an agent at amfam.com.
Some exclusions may apply. Products not available in every state. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating companies. 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.